Nel terzo mistero, un quarto mistero della gioia, contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio da parte di Giuseppe e di Maria. E guardate, in questa pagina del Vangelo vediamo quello che accade dentro qualsiasi vocazione. Da una parte Giuseppe e Maria fanno quello che la legge prescrive, il censimento, sono obbedienti alla legge, quindi Gesù si sottomette alla legge degli uomini. Dio non entra nella storia come un rivoluzionario promettendo che avrebbe preso il posto dei capi di Stato. Gesù entra nell'obbedienza, quindi lui si assoggetta a quello che è scritto nella legge. E così, siccome nella legge di Dio c'era scritto che tutti i figli primogeniti devono essere offerti a Dio, Giuseppe e Maria fanno questo, vanno nel Tempio. Ma nel Tempio accade la profezia di Simeone e di Anna. Cioè Dio conferma il cammino dell'uomo, Dio conferma che quel bambino è veramente il Messia. Conferma che è il Messia. Questa conferma corrisponde dalla parte di Dio a quello che è l'offerta dalla parte dell'uomo. L'offerta la suggerisce Dio attraverso la sua legge, ma capite che l'offerta a Dio della primizia è legata alla fede delle persone. Offrire la propria vita potrebbe essere un atto formale oppure potrebbe essere un atto profondo, interiore. Perché? Allora, uno la vita, così anche quando facciamo la consacrazione a Maria, uno può farne 150 di consacrazioni in una vita. Ma avere l'unzione della consacrazione è un'altra cosa. Sentire l'unzione dello Spirito Santo che ti dice questa vita offrila. Sentire che Maria questa mattina, in questo momento, ci dice questa vita offrila. Fidati, fai come ho fatto io. Non calcolare niente, ma offrila a Dio. Non dire a Dio voglio questa grazia, poi ti seguirò. Ti ringrazio perché mi hai ascoltato. Io vengo, non ti chiedo niente. Ho pienamente fiducia. Ho pienamente fiducia. Capite? Questa offerta proprio che prima ancora di quello che tu ottieni. Lo so, è umano e qualche volta veniamo qui con grandi domande. Ma state tranquilli che il Signore ha già ascoltato tutto. Invece è bello che tu offri. Quando Maria e Giuseppe hanno offerto il bambino, sapete cosa gli hanno detto? Quello che accade per esempio nel sacerdozio, nella vita religiosa. Vuoi seguirmi? Sì. E sapete che significa? Che tu non puoi progettare più niente sulla tua vita, passato, presente, futuro, è nelle mani di Dio. E quindi non ti puoi lamentare se, che ne so, il vescovo superiore ti manda a destra o a sinistra. Io non posso gestire nemmeno i miei affetti. Non posso nemmeno gestire quello che sarà il mio matrimonio. Io gli consegno le cose più care che ho, le cose più belle. E quello è la povertà più grande, capite? Ma è la povertà in spirito. Perché? Ma come? Questa persona la amo così tanto, non posso progettare niente con lei? Progetta dentro il disegno di Dio, ma non progettare niente di umano, perché sarà un'occasione di delusione per te. Se tu progetti umanamente in questo matrimonio, ti crollerà addosso tutto, perché non l'avrai offerto a Dio, ma l'hai fatto sui tuoi progetti, sui tuoi pensieri. E qui ci sfracelliamo quasi tutti, eh? Ci sfracelliamo tutti, perché pensiamo che quando amiamo una persona, una cosa tanto e facciamo del bene, la nostra carità, pensiamo che abbiamo dato tutto a Dio. No, invece a Dio gli devi dare anche la capacità di poter pensare il bene. Glielo lasci a Lui. Lui se vuole te lo conferma. Ma Lui ti può cambiare la vita in ogni momento. Io non sono proprietario del mio futuro perché ho offerto la vita a Lui. Perché lo Spirito soffia, ma non sai da dove viene e dove va. E la vita nello Spirito è così, non sai da dove viene. Certo che se ti sei sposato non ti chiederà di di sposarti altri sei mogli, ecco, o altri sei mariti. Ma è chiaro questo. Però non intendo questo, dico che non puoi pensare di programmare così tanto la tua vita. Se gliel'hai offerta, gliel'hai offerta. E guardate, questo lo capiscono i bambini e i folli. E le persone che magari hanno avuto una grande malattia hanno capito che sono vivi per miracolo. E quando vieni fuori da una grande malattia ti accorgi di quanto è prezioso questo venticello, ti accorgi che se vedi qualcosa è un dono, se respiri la mattina è un dono. Ma penso che il 90% della nostra vita la viviamo sotto la schiavitù di desiderare quello che piace a me, che è la più grande schiavitù, che sottrai a Dio la primizia della tua vita, sottrai a Dio le primizie. Invece a Dio non gli si possono dare degli scarti, capite? Non puoi pensare che quell'ora che fai alla Caritas, quell'ora che fai al Rosario, significa che tu sei in pace con Dio, stai tranquillo e poi fai gli affari tuoi. Tu gli devi dare, è tutta la tua vita una preghiera. Allora, se è così, la vita diventa una preghiera, capite? La vita diventa proprio una preghiera bella. Cioè, tu vai a lavorare, è una preghiera. Tu non sai quello che ti capiterà quella mattina, non sai le persone che incontrerai, ma sai che la tua vita è offerta a Dio. E quando la vita è così, è offerta a Dio, allora dentro la normalità del quotidiano ti può accadere la grazia. Ti accade la grazia. La Madonna poi è stata educata subito anche, vedete, i modi di Dio sono diversi dai nostri, no? Perché Dio sembra a volte insensibile, sembra insensibile. Cioè lui non è stato a spiegare troppo, capite, a Maria, ma gli ha detto: una spada ti trafiggerà il cuore, avrai la stessa sorte, lo stesso destino di tuo figlio. Non potrai vivere questo rapporto con questo figlio pensando come pensano tutte le mamme. Ma ha dato a Maria un modo di essere mamma che poi diventa anche il modo di voi che siete mamme. Siete mamme qui. E questo, lasciare che i figli crescano nella verità, educarli con forza, con amore, con dolcezza, però sapendo anche che il destino dei miei figli non dipende in modo assoluto da me. Io non posso togliere ai miei figli quel pezzo di croce che spetta a loro, non posso togliere la sofferenza ai miei figli. I figli che soffrono di più sono quelli troppo curati, eh? Mettetevi il cuore in pace. I figli troppo curati, che hanno tutto, sono quelli che soffrono di più. Soffrono di più. È un paradosso, ma è così. I figli che non sentono l'ebbrezza dell'aria, che non sentono la possibilità di cadere, che non, sono quelli che non sentono questo, sono figli farciti, ma che poi si sfracellano subito. Figli di plastica abbiamo. Sono figli di plastica, ma perché? Perché noi genitori non siamo veri, siamo di plastica anche noi. Capite? Noi abbiamo la testa imbottita di quello che ci dicono. Non dobbiamo soffrire, dobbiamo farci i fatti nostri, dobbiamo essere cinici. Che figli possono venire? Come saranno pronti questi figli a vivere? E perciò li giustifichiamo se la maestra e il professore ci dicono: guarda che tuo figlio l'ho trovato che si stava drogando. E noi genitori siamo i primi che assolvono, che giustificano i figli. Perché siamo più deboli noi di loro. Il problema dei figli è dei genitori. Ma non lo dico con cattiveria, ma perché lo sappiamo, è così. Siamo noi che siamo di plastica. Siamo noi che non abbiamo dentro una spina dorsale. Siamo noi che non crediamo alle promesse di Dio. Non possiamo, capite, togliere tutto ai figli. Cioè non possiamo ai figli aprirgli la strada così. Ma ai figli si insegna a stare in piedi. E poi in un certo momento devi lasciare, devi offrirli, anche se è difficile, anche se costa. Ma così anche succede dentro la Chiesa, anche dentro i nostri rapporti, no? Non possiamo stare sempre abbracciati quando ci vogliamo bene, perché alla fine è noiosissimo, alla fine uno non diventa mai una figlia, mai un figlio. Dentro le parrocchie purtroppo qualche volta si sviluppa un'aria, un'atmosfera di giardino dell'infanzia. Non c'è l'aria forte, vigorosa della Palestina. Non c'è quell'aria che ti dice, via, i figli devono partire. Diventa una protezione troppo mammona la parrocchia. Si deve volare, si deve partire. Allora, la prima cosa che ci portiamo via da Medjugorje è questo. La Madonna non ci fa delle carezze stupide, ci vuole bene, ci ama, ma ci dice, figlio mio, la strada è quella di mio figlio, vai dietro a lui. Se arriva la prova, affrontala con coraggio e con fede. Io ti sono vicino. Alla Madonna una spada ha trafitto il cuore, certo. Però penso che se potesse scegliere, cioè farebbe sempre quello. Perché quando uno ama, sta lì sotto la croce. E d'altra parte, se uno ama veramente, sta lì, non scappa, capite? Allora lei comincerà a vivere questo rapporto col figlio, da una parte piena di gioia, dall'altra però con anche questo dolore che l'accompagnerà. E quando si ama veramente, quando amiamo, anche nei momenti più belli della vita, anche oggi, noi sappiamo che il nostro cuore è nella gioia, ma sappiamo anche che c'è anche una spada dentro, perché sappiamo che ancora non è morto l'uomo vecchio. E perciò la sofferenza del cristiano è sempre anche frammista con quella sofferenza dell'uomo vecchio che deve ancora liberarsi da se stesso. Non è quindi che Dio ci vuole male. Dio ci prende sul serio, ci fa sentire la gioia di stare con Lui, ma ci fa anche sentire la realtà, la concretezza che il nostro cammino non è finito, che siamo ancora legati a noi stessi e la vita piano piano ci aiuterà, la croce ci aiuterà. Ognuno ha la croce misurata su se stesso. La misura che può portare è quella che gli ha dato Dio. Quindi non dobbiamo misticizzare, spiritualizzare la croce. Non facciamo grossi discorsi sulla croce. La croce sei tu, è il tuo carattere, è la persona che Dio ti ha messo accanto. Prova a toglierti la pelle se ci fai. Non ce la fai. La croce è la tua pelle. Sei tu che ti porti dietro il peso della tua persona. Tu che tutte le mattine ti porti dietro il peso della tua persona. Questa è la croce. E la devi accettare. Con amore, con gioia, nello Spirito Santo. Sappiamo che siamo un'offerta viva. La Chiesa ci ha offerto, non nel battesimo, anche noi, quindi non abbiamo paura. Se qualche volta si sente un po' troppo questa spada che trafigge il cuore, stringiamoci a Maria. Basta un attimo e la mamma ci dice, non abbiate paura. Infatti la bellezza di stare con Maria che rende facile appunto quello che a volte per noi è difficile. Allora, adesso andiamo alla collina. No? Andiamo direttamente alla... Quindi, non c'è il quinto, ma il quinto lo facciamo da soli. Il quinto è Maria.